Nel 1993, grazie Bollani, uno studente del MIT inventò un termine che poi è diventato d'uso comune nel campo della connotazione musicale, il tatum. Si tratta della più breve unità percepibile in musica e si chiama così in omaggio alla velocità del celebre pianista Art Tatum. Come disse lo studente dopo l'eccezionale invenzione, ho contatum, 1, 2, 3. Ma allora, se in un Fats Waller ci stanno 6 Oscar Peterson, quanti Hancock avrò bisogno per risolvere l'equazione jazz? Nessuno lo sa con certezza, nessuno tranne naturalmente il dottor Djembe!
Eu botei um menino da laboral para você. Ah, o doutor Gemê, uma lista modinho para educar, uma graminha para reportar, uma nova rosa da consimar para você.
Il dottor Gemê, via dal solito tantan. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
E voilà, benvenuti, bentornati Firenze, studio C, pubblico in studio, il maestro Bollani, eccolo qua.
Buongiorno Riondino, c'è anche il nostro notaio Mirko Guerrini.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Lasciateci un messaggio sulla nostra pagina di Facebook.
Bene. Commenti, richieste, numeri di telefono, fotografie,
tutto,
possibilmente.
Cioccolatini.
Qual è il tema di oggi, maestro Bollani? La sento vivace sul piano.
Eh sì, perché il tema di oggi è banale, devo dire, ma ancora in molte edizioni di questo di questa trasmissione non avevamo mai trattato il tema del pianoforte.
Ah,
proprio il tema è il pianoforte.
Il pianoforte.
Il pianoforte. E abbiamo avuto il coraggio, finalmente, di chiamare un altro pianista, di chiamare finalmente un pianista marchigiano, perché da tempo sono arrivate molte lettere, hanno detto, lo volete invitare?
Il pianista,
il
marchigiano.
Pianista marchigiano. Raffaele Gualazzi, con noi.
Noi la incoroniamo pianista marchigiano. Per lei, per noi è lei il pianista marchigiano. Basta. La ringraziamo di essere qua in questa trasmissione, siamo molto onorati anche per ascoltare anche quello che succederà, per confrontare questi due pianisti così
grazie
insolenti.
Per avermi invitato.
Grazie.
Raffaele Gualazzi.
Purtroppo abbiamo la scheda che non la possiamo far noi, perché c'è un amico di Bollani che viene da un'altra radio e che la deve far lui. Sentiamo la scheda.
Un giovane che si è fatto l'orcia a forza di street piano, piano, nel senso che stridi ma piano, cioè trascina il pianoforte sui pavimenti di marmo in modo che quei rotelli chi fa cicorio come a distride no, leggo su Repubblica il termine è anglo-fosassolo stride ma strai piano che vuol dire non si sa, cerchiamo sul libero
è una rassegna stampa d'altronde fatta
ma perché fuma Ermatino, esponente di stai piano Gelliron Morton, il quale è morto nella gelatina Artatum, che era noto per far babysitter in latino.
Sì, mamma mia ragazzi,
molto bella.
Che vergogna, ci perdoni Gualazzi.
Scalfari. Comunque Gualazzi ben si attaglia questo genere pianistico, il quale nel 2011 ha vinto tanta roba, ha vinto Sanremo Giovani, Sanremo Meno Giovani, ha vinto il secondo premio all'Eurofestival, ha vinto il premio Carosone, ha vinto Dorsetti di Peluccia, la Fiera de Pesca.
Ma questo non è vero naturalmente, ma è il nostro... ci passa questo la rete.
Vediamo la stampa. La stampa colpevolmente non dice nulla, la strappiamo.
Non è vero.
Secondo
è vero.
Quanto dichiarato da Michele Santoro, che da quest'anno trasmette direttamente da un ferro da stiro.
Ma non è vero. Ce l'ha con Santoro. Sì. Che dice Santoro?
Michele Santoro dice, Raffaele Gualazzi è un pianista che però canta.
E le pare una recensione. Comunque noi siamo obbligati a tenerci questo qua perché ce lo manda l'agenzia di Bollani.
Comunque Gualazzi è nato a Urbino, studiato al conservatorio di Pesaro e in effetti nel 2011 ha vinto tutto, come diceva lui, Sanremo Giovani, il premio Carosone e il suo disco Reality and Fantasy è fra i più scaricati in Europa. Perché fra i più scaricati? Perché non lo compra nessuno e lo scaricano? No, è anche venduto. questo.
Scaricare vuol dire comprare. Scaricare da iTunes e prenderlo dentro il tuo registratore. Capito?
Come va con... Ecco, io volevo sapere proprio da questi, da voi giovani, Gualazzi, come la vedi la questione di internet, del download legale, illegale? Come facciamo? Come la risolviamo?
Diciamo che io e il computer non è che andiamo molto d'accordo.
No?
Lo so usare per alcuni programmi musicali per scrivere.
Ah.
Ecco, però non è che...
Lo usa anche per leggere?
Sì.
È l'alfabetizzazione completa del computer.
Trattiamo il tema. Il tema viene da un libro del dottor Gembe, Steinway to Heaven, ovvero quando il piano è davvero forte. Il dottor Gembe ci apre le porte di una delle più blasonate case produttrici di pianoforti, la Steinway & Sons.
Sì.
Già sul finire dell'Ottocento a New York la casa produttrice aveva le dimensioni di un villaggio con annessa fonderia, ufficio postale e una mensa speciale per elefanti senza denti, perché
venivano usati, antica polemica, per fare questo pianoforte. Quindi
certo.
Anche voi pianisti usate tutti gli elefanti e quindi è poco ecologico. Però nel corso del Novecento la Steinway & Sons ha sviluppato 100 brevetti di pianoforti, tra i quali il pianoforte verticale, che è noto che si suona in piedi.
Non è così.
Il pianoforte orizzontale, che è fatto per sdraiarcisi sopra, uomini e donne che siano, c'è anche dei quadri che illustrano. Il pianoforte finto, che è ideale per orchestre complessi con pianisti poco dotati, che è un modello che ha venduto moltissimo. Va bene?
Sì, va anche detto che il pianoforte Steinway si lega al nome di concertisti molto famosi, ricordiamo Arturo Benedetti, Michelangelo o Glenn Gould, giusto per citare i minori. E alcuni musicisti si abituano talmente tanto al suono di un particolare Steinway da non voler suonare nessun altro pianoforte e arrivano a pretendere cose anche all'apparenza assurde, come per esempio che il loro pianoforte preferito venga spostato a seconda di dove debbano tenere concerti o registrare i loro dischi.
Chi lo fa?
Sakamoto,
anche Jarrett
si muove.
Sakamoto, perché si muove? Moto? Ah, è la partita? Andiamo avanti?
Quando sta fermo lo chiamano Sakka, ma però... Allora, sono cose da scuola.
Sì.
Ma è proprio quello che successe anche a un grandissimo pianista jazz e cantante, Ray Charles, The Genius, che nel 1962 fece trasportare proprio il suo Steinway da Fort Lauderdale in Florida a Bologna.
A Bologna.
Perché è andato a Bologna?
A Bologna.
Charles,
nel
62.
Nel 62 incise un disco che noi ascoltammo già nella scorsa edizione del dottor Gembe, Modern Sounds in Italian Music. Se lo ricorda? È una rarità in effetti. No?
In italiano, quello in italiano.
Sì, si ricorda Elvis aveva inciso It's Now or Never, che era O Sole Mio in inglese, aveva venduto 10 milioni di copie. Allora Ray Charles si mise d'accordo con un produttore italiano e arrivò a Bologna per incidere una serie di canzoni italiane. Si fece scegliere delle canzoni da produttore.
Sì?
Il produttore...
E chi era?
Il Mago Zurlì.
Il Mago Zurlì.
E gli propose una serie di brani, fra cui questo che ascoltiamo, registrato a Bologna nel 62. Senta.
Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né col latte né con te, ma perché il caffè della mattina non si beve la mattina, né col latte né con te, ma perché
ora, c'è da domandarsi se Ray sapeva ciò che cantava, cioè se gli avevano tradotto sta cosa o come gliel'avevano proposta, magari forse non sapeva, ne sai qualcosa, tu sai qualcosa di come?
No, a giudicare dal carattere di Ray Charles, se avesse saputo avrebbe distrutto lo studio,
esattamente,
credo che non gli avessero detto nulla, no.
Ray Gualazzi pensa che valesse la pena appunto di spostare sto Steinway fino a Bologna per cantare questo pezzo, questo legame col pianoforte? Come lo vede in questo caso?
Diciamo dipende dal peso del pianoforte.
Cioè, ha ragione.
Questo è giusto. È un uomo pratico.
Molto
pratica come risposta.
Io direi che, dato che abbiamo lo Steinway...
Non solo, abbiamo due pianoforti qua. Li abbiamo anche dovuti spostare in modo da incastrarli.
Steinway e Son.
Sì, esatto.
Due. Io direi che è il caso di usarli.
usiamoli, sì, disposti pure come vuole, ma usiamoli. Che brano suoniamo, Raffaele?
Adesso suoniamo un brano di mia composizione che si chiama Tuesday.
Saturday morning, I wish you were here. On Monday evening, I was living my fears. On Thursday afternoon, I loved you so. And then by Tuesday, I would let you go. Cause I believe troubles in our life make us feel stronger. But I can't wait so many years to be just a lover. So please now tell me that I'm yours. And let this music into your heart, sweet love, cause you're about to read my eyes. You're about to read my mind. You're about to lead my heart down the deepest dream of my life. Come on now, baby, why don't you keep your dresses down? Cause if you don't, I risk feeling like a crown. Make love to me and kill me like you do. And then by Tuesday, I will let you go. And I believe troubles make us feel stronger. But I can shed so many tears to be a lover. So please now tell me that I'm yours. And let this music into your heart, sweet love. You're about to read my eyes. You're about to read my mind. You're about to lead my heart down the deepest dream of my life. Sweetest baby, tell me now before you go. Have you ever felt and seen without a heart of my love? Take your last time and turn me on. And let this music, babe, into your heart, sweet love. Cause you're about to read my eyes. You're about to read my mind. You're about to lead my heart down the deepest stream of my life.
Gualazzi, Bollani, Stefano e Mirko Guerrini, insieme al dottor Gembe.
Tuesday, che poi Tuesday, martedì, no?
Che la risposta martedì. Yesterday.
Esatto, no, la risposta Monday in realtà. Io andrei alle tre domande del dottor Gembe. Il dottor Gembe da Bora Bora manda delle domande in busta proprio per il nostro ospite, per Raffaele Gualazzi, sì, per indagare nell'anima e nei pensieri del nostro ospite. Raffaele Gualazzi può scegliere fra tre buste, vero notaio?
Sì, tre buste sono la Canotto, Chinotto e Cappotto.
Ma perché?
Perché un po' invece di ABC1,
no, due, siamo in terza rete.
Ci vogliono delle cose, sì, più, ma perché, complicate. Banale.
Perché Canotto?
Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo.
Che busta sceglie?
Chinotto.
Chinotto. Mi sembra un'ottima scelta. Sì? Apro.
Oh mio Dio, ragazzi.
Gualazzi è atterrito mentre lei fa questa cosa dell'apertura.
Della tanto non può più andare via. Hanno chiuso le porte.
Che chi sente immagina le cose. Ma è una busta normale che lui sta torturando. Tiri fuori quel foglio e legga la domanda, sì, basta rovinare il lavoro di tanti artigiani.
Ecco. Raffaele Gualazzi, l'anno scorso per lei è stato davvero l'anno della svolta. Adesso sta affrontando una tournée con la quale sta toccando le maggiori città italiane. In una intervista lei ha dichiarato che ha viaggiato talmente tanto che negli ultimi mesi per stare a casa una settimana si è dovuto ammalare. Era preparato alla vita raminga del musicista? La cercava? La temeva? Io mi rendo conto.
Mi rendo conto che il tappeto è ottimo per rispondere.
Beh, molto onorato. Beh, diciamo che è difficilissimo. Vabbè, comunque, diciamo che sono molto felice del lavoro che sto facendo. Mi sono ammalato, diciamo, perché sono stato fermo una settimana. Non è che mi sono ammalato.
Mai fermarsi.
Infatti, mai fermarsi, sì, sì.
La stasi ti porta al bronco, insomma.
La stasi porta al bronco.
Senta, ma dove è in giro per il mondo a febbraio, marzo? Dunque, adesso, quanti concerti fa al mese?
No, adesso diciamo sono un pochino di meno. Abbiamo questi due mesi di tournée, gennaio e febbraio. Qua in Italia c'è una tournée, infatti per chi anche volesse.
Ma certo, guarda, in internet c'è un sito.
Internet c'è un sito. E poi dopo avremo alcuni impegni esteri, una decina circa, tra marzo e maggio, però poi sarò più libero per scrivere il nuovo disco.
Ma lei piace suonare dal vivo?
Molto.
Ah, quindi ama andare in giro e esibire?
Assolutamente.
Lo domandavo anche perché da parte della finanza ci chiedono sempre di fare queste domande.
Dici, è tutto il regolo,
sì, quanti concerti fate? In realtà sono delle domande che ci hanno inserito col piano Monti, cioè queste domande nuove. La seconda domanda la deve fare, cosa sceglie?
Sì.
Prima ha scelto Chinotto.
Non le abbiamo spiegato all'inizio, le domande le facciamo tutte e tre. Lei sceglie le buste, ma le domande le faccio tutte. Comunque, è una cosa
democratica.
Sì, è una cosa democratica.
Bravo, hai capito subito.
Quindi sono rimaste Canotto e Cappotto.
Sì, quale sceglie?
Ok, allora Cappotto.
Il suo stile si ispira allo stride piano, sì, detto stride piano, come ci informava Radi Kelly, quel demente di prima. È vero che con questo stile quello che fa la mano sinistra sulla tastiera del pianoforte viene detto in gergo zumpa zumpa bassa?
Ma che domanda.
Ci vuol chiarire di cosa si tratta? C'è
ma che domanda video.
Ma dice che è vero, si chiama zumpa zumpa bassa.
Ma come dice che è vero?
Ma a Bora Bora.
Ma l'ha detto loro, ma l'ha detto gli autori, mi ingannano continuamente. Come si chiama quello che fa la mano sinistra? Zumpa zumpa basta.
Beh, adesso mi corregga il maestro Bollani, dovrebbe essere un alternarsi di diciamo di un'ottava o una decima, a seconda che sia ragtime o straight piano, può essere un'ottava sciolta, diciamo, piuttosto che con
la faccio sentire, sì, facciamo proprio il corso di musica.
L'ottava sciolta l'ottava. Com'è?
Sciolta.
Ah, capito, sciolta così.
Sciolta così.
No, ma questa è un'ottava.
Piuttosto che
questa è un'ottava. Un'ottava. Non una decima.
Esatto, forse questo è più Fetzwall, ecco, più del piano. Comunque voglio sottolineare che non ho mai avuto un approccio filologico al genere, neanche mi vanto di averlo. Ho sempre avuto una passione per questo stile di musica e rispetto e ringrazio chi è filologico e quindi conserva la tradizione.
Ti ha dato di vecchio.
E comunque, no, non ha detto a me. Non ha detto a me.
No, non gliel'hai dato.
Ci sto spiegando, a Riondino, perché i nostri ascoltatori a Radio 3 lo sanno. Si tratta appunto di un'alternanza fra questo colpo, glielo spiego proprio in termini, colpo, sente, sì, un colpo, sente che è un colpo,
sì,
questo.
È come se scivolasse.
Esatto, e un accordo vero e proprio, sente, sente, zoom, quello, lei lo chiama zoom,
fa,
zoom,
fa,
zoom,
fa,
fa,
è interessante, molto bello.
E a volte zoom, zoom. Pa, pa.
Zoom, 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 zoom. Come rimpiango di non aver fatto i conservatori. Le influenze di Gualazzi, vedo scritto che sono citate anche Andrea Carosone, forse anche...
Carosone, Paolo Conte, Buscaglione, credo che ci siano queste cose nei suoi ascolti giovanili, diciamo.
Sicuramente sì, ma più che altro diciamo si rifanno a questa scuola qua, no? Dello stride piano, mm-hmm. nel senso che ad esempio spesso si dice anche Tom Waits, mm-hmm. Non a caso, infatti Tom Waits ha rivisitato in un suo lavoro I'm Crazy About My Baby Is Crazy mm-hmm. About Me di Fats Waller, oppure che ne so, ad esempio alcune sonorità del maestro Conte mi rimandano molto a Willie the Lion Smith, per esempio. Mm-hmm. Che non è l'attore perché spesso mi dicono chi l'attore
non è l'attore, è vero.
È quello del Papazzum,
bravo.
Noi lo chiamavamo Papazzum,
sì. Lo stesso Carosone, come Riondino mi insegna, era appassionato più che di jazz, vero, proprio di improvvisazione, di ragtime e di stride piano, quindi degli albori del jazz, non per forza.
Tu vuoi fare l'americano, suonavo lo strapiano, è una cosa così, nasce così, stride così. Piano.
Io farei suonare il nostro ospite, io chiederei al nostro ospite di suonare e cantare un altro brano, sempre della sua produzione, che si intitola in questo caso...
Zuccherino Dolce.
Zuccherino Dolce. È contento, Riondino?
Sì, sono
con la rapina caipirigna, ciao ciao piccoligna, me ne vado da qui col tram. Fredda c'è la neve, che grande impresa, questo vieni e vai. Sto in piedi, forse resto in piedi, resto aggrappato ai vetri, non ci crederai. Se vuoi volare con me dentro nel sole, preparati a intonare il mio bemolle. Sei donna ormai rodata a tutti i tram, mi piace la tua lingua e il tuo slang. Non ti lo cara mia, 34 anni dolce, zuccherino dolce, tu m'hai deluso e var via da te. Yeah. E togliti il cappotto di rattano, lo vedi che già siamo a Carnevale, e nuota di panema dentro il mare, con caipirigna che mi fa volare. Solo io, solo tu, solo lo chiamo dolce, zuccherino dolce, tu m'hai deluso e vado via da te. Affilò dentro all'amore la lama più sottile per il cuore, e piansero gli amanti nel morire, prima che solo per poter vivere. Solo io, solo tu, solo non ti amo Daisy, sweetest little Daisy, grido il tuo nome e tu te ne vai. Daisy, sweetest little Daisy, grido il tuo nome e tu te ne vai. Dolce, zuccherino dolce, grido il tuo nome e tu te ne vai. Dolce, zuccherino dolce, grido il tuo nome e tu te ne vai.
Raffaele Gualazzi, Stefano Bollani, Pietro Guerrini.
Raffaele Gualazzi,
una bella macchina da guerra.
Questo è il famoso finale Giuditta.
È una macchina, com'è il finale?
È il finale Giuditta, questo. Cioè, Giuditta.
Si chiama così?
Sì, Giuditta. Sì, è proprio in gergo. Cioè, se sono fa... fiati, facciamo il finale Giuditta.
Lei fa contento Riondino? Che...
Giuditta?
Oloferne?
No, non è Oloferne.
Oloferne è un altro finale.
Bene.
come sapete, abbiamo inaugurato una nuova rubrica, Occupy Bora Bora.
Occupy Bora Bora.
Sì, perché di fronte alle istanze degli indignados di tutto il mondo, i movimenti di protesta pacifica dal basso contro la crisi economica, il capitalismo senza regole e il crack delle banche, anche il dottor Gembe in persona ha fondato un movimento, appunto Occupy Bora Bora.
Esattamente, come Occupy diciamo? Nel senso che la occupò, sì, e la disoccupò.
Un diario di una vecchia occupazione.
No, Occupy è inglese. Occupy, occupy. È presente,
occupy.
Vuol dire occupazione.
Occupazione di Bora Bora. Si occupa Bora Bora. Il dottor Gembe ha detto: cosa faccio? Occupo qualcosa, occupo la mia capanna.
Io credo che molti abbiano risposto all'avviso in Facebook del dottor Gembe.
Sono tantissimi.
C'è un sacco di gente, anche che viene da tutto il mondo, dall'America, molti VIP, anche molte celebrità. Quindi ci colleghiamo con Occupy Bora Bora. Possiamo farlo, Guardini?
Abbiamo allestito un sistema con 34 satelliti nucleari.
Ah, benissimo, nucleari esistono. Quindi vediamo se riusciamo a telefonare la capanna del dottor Gembe, pronto? Con chi parlo?
Sono l'Apo in versione Occupy Bora Bora.
Ho capito, bene, bene, l'Apo.
Occupavo tutti i parcheggi della piazzola lì sotto con il camion.
Bene.
Me lo lasciate il posto? No, che qui siccome bisogna condividere, devi anche lasciare un po' di posto. C'entra anche un'ape, c'entra.
Ho capito. Mi scusi l'Apo, lei che ci può fare in qualche modo da emissario, da corrispondente, come si trova un camionista come lei a Occupy Bora Bora? C'è fermento? Vi scambiate idee?
Pensiero debole di che, scusi, intanto partecipo alla discussione.
Sì, beh, certo.
Guardi, per lo scambio ho messo il differenziale nuovo, con l'albero motore non ci dovrebbero essere problemi. Sì. Sul fermento, come dire, si prova a fare qualcosa.
No, intendo fermento culturale artistico, insomma.
Culturale artistico, c'è pieno di belle figliole, c'è l'Angelina Jolie.
Ah,
nel culturale e anche parecchi artisti,
sì,
c'è la Scarlett, la Hathaway, poi c'è anche il marito della Angelina Jolie, che vuol sempre di no, ogni volta sempre no, Pitte, no!
È un tipo contraddittorio.
Non devo parlare tanto forte, se no mi sentano. Perché
stanno discutendo di Occupy, di cose internazionali?
Discutono una mozione.
Ah, di economia?
No, l'abolizione dello spiaccicamento dei ragni in muro.
È un tema su cui vi concentrate con Brad Pitt, Angelina Jolie e tutti quanti.
Sì, tutto un movimento.
Però ci sembra di capire che ci sono delle pulsioni ormonali dentro questo Occupy. C'è tutto un sentimento.
Quindi è tutto rimescolio. Anche se si cerca di non mescolarsi troppo con tutti, che per esempio lui a Barbareschi no, non ci si mescola, diciamo.
Ce l'hanno con Barbareschi.
Da tutte le puntate, sì.
Però bisogna votare, qui si vota tutto, sicché anche l'attivazione dell'afro erotico sentimentale,
non è
che uno piglia e dice, si principia con l'erotico sentimentale.
No,
prima tu devi individuare la fanciulla di tuo cuore, poi devi partecipare all'assemblea e votare sì a tutto quello che propone lei.
Capito.
Ti devi iscrivere il corso di guerriglia gardening.
Ah, capite?
Poi devi mangiare vegetariano.
E poi?
Alla fine si tromba, però ci vuole.
Ma siamo in terza rete, capito? Allora, lei sta affermando che il movimento è una scusa per andare con le ragazze, per rimorchiare.
Mozione d'ordine!
Ma non glielo deve dire allora.
Amici! I mezzi di informazione, come al solito, travisano il significato dell'occupazione.
Non ne faccio un caso, lasci
bene. Urgono misure drastiche a sostegno di... Ecco, brava Scarlett. Ma porto un foglio. Aspetta un attimo. Stasera tu vieni a cena a me, ti fa l'hamburger di soia.
Lasci perdere, lasci mettere queste cose qui. Che le ha detto la Scarlett?
Sì. Allora, guardi, d'ora in poi, se è deciso ora... con una votazione lampo, che i contatti con Massimilia si attueranno solo attraverso la lettura di comunicati scritti e concordati dall'assemblea di Occupy Bora Bora, perché dice se no l'Apo poi inventa, va
quindi
un po' a braccio.
Lei vuol dire che per ogni domanda dovete decidere tutti insieme la risposta?
Aspetti un attimo. Ragazzi, per ogni domanda si deve decidere tutti insieme la risposta. Pitte! L'Angelina si fa alzata di mano giù, si diventa la democrazia. Senta, leggo adesso, eccolo qua, grazie.
Leggo il comunicato, se ne può parlare lei, ci faccia sapere il comunicato.
No, leggo adesso il comunicato concordato dall'assemblea di Occupy Bora Bora, la risposta alla vostra domanda è sì.
Ma vi rendete conto che è assurdo perdere tutto sto tempo per dire sì o no?
Ragazzi, si muova di nuovo, vi rendete conto che è assurdo? Ci si rende conto?
Così non ce la faranno mai.
Ce la faranno mai.
No, non gli si può rispondere.
Ci sono regolamento.
Con un brano museale. Il Mozart va bene con le mucche, Vettore Riondino non è una mucca. Si risponde con... Allora, La risposta di comitato è questa: pere pere pe, pere pere pe, pere 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 pere.
Ma perché sta cantando l'Apola? Non capisco cosa mi vuol dire esattamente. Ha ceduto al ricatto sessuale di la Scarlett?
Te l'ho detto che non funziona, Scarlett. Si può fare non provo con la Carmen, Scarlett, non mi capisce queste cose di un dito. Bisogna dirgli sì, no, non gli puoi fare le cose, le nacchere non le sono. Barbareschi lo lasci fuori! Barbareschi fuori!
Si calmi, Lapo, si calmi, non no. E lasci perdere.
Allora, se tu mandi a Comaresti, ci vai, te l'hamburger di soia e Barbareschi lo mandai tutti qua.
È una... si sente l'entusiasmo dei giovani, le occupazioni, però c'è questa difficoltà che si arena dentro i regolamenti.
Ma negli anni 70, Riondino, voi come facevate?
E nella stessa identica maniera.
Ah sì?
Sì, esattamente.
Sospetto c'era.
Sì? Risulta che c'era meno soia e purtroppo noi speravamo che con l'arrivo della soia si risolvesse il problema. È arrivata, il problema rimane lì, mancherà qualcosa. Qualche ingrediente deve sempre mancare, se no non c'è la cosa.
Ho capito. Siamo arrivati alla Hit Parade, che oggi si basa sui gusti del signor Zucco Zecchi di Zocca, che ci ha scritto, e anche su quelli del pubblico di Bora Bora. Vi ricordo che tutti gli ascoltatori possono segnalare le proprie preferenze scrivendo sulla nostra pagina Facebook.
Sì.
Io invito il nostro ospite di oggi, Raffaele Gualazzi, a commentare insieme a noi questa incredibile classifica. Mm. Al quinto posto abbiamo James Cain.
James scritto cane.
Scritto cane, ma si legge Cain. È evidente che il tema dell'anno sia l'economia, sì. E i più grandi economisti si stanno interrogando sul destino del mondo. In particolare le teorie che stanno avendo più seguito sono quelle del noto economista Jeremy Rifkin. Proprio a queste teorie si rifà tutto il lavoro musicale di James Cain. Io credo si dice si pronuncia
era
cane.
era italiano
sarà James Cane, no?
James Cane, Cane. James Cane fa questo, c'ha un cane, no, che si chiama Rifkin King, va bene, in onore dell'economista. Fa delle canzoni sull'economia, cioè riflette sul denaro
grazie al cane,
anche grazie al cane, perché se voi ci pensate il pianeta è abitato sia da esseri umani che da animali.
Certo.
Il denaro lo usano solo gli esseri umani, a pensarci bene. Ora, perché gli altri non ci sono arrivati? Questo si pone Cane, cane, e fa un esercizio: dà 100 lire a un animale e vede cosa succede. Okay. Succede questo.
Ho dato 100 lire a un animale e quello mi ha guardato molto male. E prima le hanno usate, poi dopo mi ha scrutato, come dire, beh, che devo farmene. Allora gli ho ridato 20 lire. Lui mi guardò cercando di capire. E poi distrattamente, così per far piacere, se l'ha inghiottita e l'ha mangiata per me. È stato per morire. E l'ho portato dal veterinario, che l'ha radiografato e ha visto 20 lire dal colon e la cistiferia. Ma diamogli un purgante, vediamo se ce la fa da sé. Vedessi con che occhi mi guardava e il povero animale lagrimava. E poi l'ho avvistato in quello che ha lasciato ed ho ripreso le mie 20 lire. Questo ci dimostra che in fondo agli animali non gli interessano i soldi. Questo ci dimostra che i soldi sono problemi che interessano soltanto a noi, se siamo arrivati al punto di cercare 20 lire dalla merda di un cane. Ho ringraziato il veterinario e gli ho pagato il debito onorario e sono tornato a casa insieme all'animale che mi guardava come a dire beh, non ho capito che cosa hai voluto dimostrare con me.
È finito l'esperienza, dice, questa esperienza con l'animale, perché...
E lui ha fatto un disco su questi esperimenti.
Su questi esperimenti. Lei, Gualazzi, ha mai dato 100 lire a un animale?
No.
Cosa pensa di queste esperienze musical canore economiche di questo James Cain?
È una canzone molto fresca, molto soprattutto, ecco, piace molto la parte musicale, ecco.
Ho capito, quindi l'interessamento del testo
io trovo il testo molto
interessante, no?
Ma sì certo, soprattutto i profumi di queste
i profumi del testo.
Ha ragione, è un bouquet in qualche modo, c'è un bouquet. Grazie, ci mette un po', fa sempre un po' impressione Gualazzi, guarda con aria severa, come dire, siete sicuri che io debba rispondere alle vostre stronzate? Giustamente, ha ragione.
Che è una questione ontologica che si sono posti in molti.
Non è il primo che si è posto.
Non è il primo. Allora, sentiamo il quarto posto.
Al quarto posto abbiamo Leonard Congo, che non era ancora stato riproposto in questa nuova serie. È il cantante dalla voce di velluto, l'interprete di molte ballads, come per esempio Sorelle della mutua consapevolezza assistita, oppure il celeberrimo Susanna passami il sacco.
Esatto. Sì. Prima di tutto è un poeta, se mi permettete. Ha avuto un grande successo all'inizio degli anni Ottanta, si è concesso un periodo lontano dalle scene, non si è ammalato, come Gualazzi, è stato via molti anni, ma una volta finiti i soldi ha deciso...
tornare sulle scene.
Sì, un afflato.
Già che c'era, sì.
Un afflato. Ha organizzato un tour mondiale che va avanti da anni.
Credo. Dal 2005 tocca le maggiori città europee, capiluoghi e tutti i comuni con più di 300 abitanti. Certo. Perché aveva molto bisogno dei soldi, evidentemente.
Non voleva più scrivere canzoni nuove, forse ha pensato che nel passato fosse racchiuso il segreto del presente e una strada per il futuro.
E quindi un modo di interpretare.
Certo, questo. Interpreta degli standards, noi li chiamiamo standards.
Ridà un senso ai testi che sembrava, li reinventa e ne scopre nuovi significati attraverso l'interpretazione.
Sì, l'interpretazione. Ascoltiamo quindi un brano dall'esteta e l'estetista di Leonard Congo.
Eri triste laggiù in città, eri triste, tanto triste laggiù in città, mentre qui ti sorridono i monti e le caprette ti fanno
ma non so
ciao.
Ho sentito questo pezzo.
Ma dunque, chi lo faceva?
Neve bianca sembra latte di nuvole.
Ma Mahler?
Non è Mahler. Dorme.
Tenera, piccola.
Eccolo lì.
Ah, ma...
Con un cuore così.
Ma veramente?
È questo.
Heidi.
È lui.
Yola you. Heidi. You're la you.
Un po' di Vasco Rossi.
Un po' Vasco Rossi.
You're
la you.
Vedete che dei brani che noi avremmo sottovalutato, dica la verità, Riondino, lei Heidi l'aveva sottovalutato.
Molto. Sì. Ma lei Gualazzi aveva sottovalutato Heidi, forse, o no?
No. Comunque il testo si costruisce piano piano, poi non viene subito esplicitata, la cosa viene esplicitata soltanto poi dopo nel ritornello, ed è lì che si apre la canzone, quindi è un pezzo meraviglioso.
È un momento bello.
Anche quando fanno la IU, questa sintetizzazione dello yodel, no? Questo così, suggerire...
Quel vedo e non vedo, quello che vedo e non vedo.
Esatto.
C'è un profumo di nuovo.
Esatto, è sempre un profumo.
C'è un profumo anche lì. Grazie. Prego. Bene. Terzo posto?
Terzo posto abbiamo DJ Moccio.
Di bene in meglio.
È capitato una bella puntata. Sì.
È uno degli artisti di punta che ci manda il dottor Djembé, il nome d'arte di Elia Levi Lucchetti, che abbiamo imparato a conoscere grazie al successo di Tutte le sere fuori, un inno alla libertà giovanile in contrasto con i doveri imposti dai genitori o dagli adulti.
Tutta la sera fuori.
Ma il grande successo ha avuto un effetto inatteso sul nostro DJ Moccio.
Ha conosciuto Fitzgerald.
E chi è?
Davvero.
Fitzgerald, durante un concerto in Emilia. È un giovane alternativo, nipote di terzo grado di Bersani.
Che si chiama Fitzgerald.
E lo ha illuminato sul movimento comunista del ventunesimo secolo, il Neocom. Si chiama così, il movimento. Di fatto DJ Moccio ha scritto l'inno di questi Neocom, giusto? Come si chiama questo inno?
Oggi ascoltiamo Beni Collettivi.
Beni Collettivi.
Sì, è un brano che appunto indica la nuova strada per la collettivizzazione del futuro, per la condivisione.
Un'idea dentro anche la musica di questo comunismo.
Sì, sì, mi va tutto bene, il comunismo che ci conviene. Dividere tutto quanto e vivere tutti quanti insieme. Sì, sì, mi va tutto bene, il comunismo che ci conviene. Dividere tutto quanto e vivere tutti quanti insieme. Ma una cosa è chiara, che tutte le mie calzette, le mie giacchette, le mie scarpette me le porto nella bara. chittutemi, forchettemi, maldittemi, mollette. Me le porto nella barra, c'è tutte le saponette, le marionette, le salopette, le biciclette, le suffragette, le conigliette. Me le porto nella barra, me le porto nella barra. Sì, sì, mi va tutto bene, comunismo che ci conviene. Divide tutto quanto e vivere tutti quanti insieme. Ma la cosa è chiara, che tutte le biciclette, le conigliette, le barzellette, le mitragliette, le bernardette, me le porto nella bara, che tutte le bernardette, le barzellette, le scatolette, le canti.
È un'affermazione,
è una forma di comunismo questa, però,
no, che si condivide durante la vita, ma che c'è un'individualità che resta a sé, diciamo, nel tempo, che si salva, diciamo, l'entità spirituale in qualche modo.
Salva l'entità spirituale.
Beh, perché portandosi nella bara, in qualche modo ognuno è quello che è lui, e allo stesso tempo può condividere le suffragette, le marionette, le biciclette. Mm-hmm.
Cosa pensa dei Gualazzi?
Ecco, è arrivato il momento di sentire il nostro ospite. Non so se questo è il suo genere musicale, però di fatto questa è la canzone di protesta del futuro. La canzone di protesta del futuro si farà in discoteca, no? Diciamolo. Cosa ne pensa?
Me le porto nella bara, quindi diciamo che è un tema un po' scottante questo.
Sì, perché alla fine uno si porta nella bara tutte le sue cosette. Noi viviamo, ma alla fine siamo gli unici deferenti alla fine delle cose che facciamo, tutto sommato. Ora sento questo silenzio inquietante.
Noi viviamo...
Tanto si taglia,
è la bara questo silenzio, dico.
È la bara, sì, mette un po' d'agitazione.
Bene, io credo che... credo che punto sia... siamo arrivati.
Siamo al secondo posto,
sì.
Dove troviamo Lucio Batterista.
No, questo è più semplice, è una cosa più semplice.
Sì, è molto semplice, è un particolare tipo di seduttore
siamo
da spiaggia che per sedurre le ragazze intorno a un falò monta la sua batteria sulla sabbia e inizia una romantica esibizione. Questa, sì.
Cantando questa... con la batteria e basta.
Sì. È la batteria bar, veniva chiamata, cioè, invece del pianoforte, e costringeva le ragazze che doveva sedurre a portare il Tom, il Charleston, i piatti della batteria sulla spiaggia.
E quindi era una sfida.
Quindi arrivavano già sfinite e poi lui suonava un paio di pezzi e a quel punto erano
sempre sue. Meglio che portarsi uno Steinway sulla spiaggia.
È sempre meglio, certo.
E come fa lei?
Io credo che però Batteristi abbia inciso un disco in studio e che quindi noi abbiamo l'opportunità di ascoltarlo in un grande successo, credo, una cover.
Sì.
Di cosa si tratta?
Splendido Splendente.
Ah, Donatella Rettore.
Con la batteria e voce.
Senta che seduzione.
Splendido, splendente, sono tanto affascinante, faccio cerchi con la mente. Sono tanto affascinante, sono splendida, splendente, faccio cerchi con la mente.
Ma
invitante, splendente, splendido, splendente. Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.
Beh, le donne...
Le donne impazzivano, io credo, no? Lei che dice Gualazzi, un tipo di seduttore così, si è mai visto Urbino che porta sulla spiaggia le batterie e canta da solo con la batteria?
Non lo so, probabilmente sì, ma la spiaggia non c'è Urbino, quindi...
È vero anche questo.
È prima il problema è portare la spiaggia, poi la batteria, poi la ragazza, capito? È un gran lavoro.
Comunque lei ha notato anche lei, Gualazzi, che la musica ha un elemento erotico, cioè lei nella sua musica vede modificarsi la dimensione erotica della platea o no? Percepisce che c'è un alzarsi del desiderio alla fine del concerto o no?
Ma spero per loro, insomma, per sì, loro. Se sono contento per loro.
Ha visto che Gualazzi ha capito che il riferimento era all'interno del pubblico, non nei confronti dell'artista sul palco.
Certo.
Io pensavo
e lei invece ha capito il contrario. È lei che è così, non noi. Capisci? Io buono, ragazzi. Siamo arrivati alla conclusione. Quindi rimettete in tasca il pianoforte.
Sì. E prima di presentare la canzone al primo posto dobbiamo ringraziare il nostro ospite di oggi, Rafael Gualazzi.
Grazie a tutti voi.
E vince la hit parade di quest'oggi la sigla finale del Dottor Djembe.
È stato con noi Rafael Gualazzi e il notaio arrangiatore Mirko Guerrini.
Grazie a tutti.
Ringraziamo la nostra curatrice Monica Nonno, il regista Riccardo Basile, gli autori Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, in redazione c'è Monica Manetti, i tecnici della Rai di Firenze, al mixer Andrea Magic Finger Scappelli, poi Andrea Tadeucci, Giovanni Politi, ringraziamo il pubblico dello studio C della Rai di Firenze, ringraziamo Davide Ondino
e Stefano Bollani.